Ingegnere Giovanni Lombardi, tanto grazie che mi ha accolto nella sua casa Minusio per un incontro. Vogliamo conoscerla al di là dei clamori della cronaca, negli spazi che sono a lei più congeniali, che sono quelli di casa. E come buona regola, io comincerei dalla sua infanzia. Che ricordi ha della sua infanzia? E dove l'ha trascorsa? Com'era la sua famiglia?
Allora, bisogna risalire alcune generazioni. Cominciamo dal nonno paterno che aveva una segheria a Airolo e che a suo tempo ha fornito il legname per la galleria ferroviaria del 1870 e tanti. E allora lui aveva 13 figli e il tredicesimo era mio papà. Andava a scuola comunale a Airolo e la maestra era la madre del futuro consigliere federale nell'Uccellio. E lei ha trovato che mio papà era abbastanza sveglio e che ha consigliato di farlo studiare, quello che nella famiglia era un'eccezione perché non avevano né l'interesse né la possibilità di studiare veramente. E allora ha studiato a Lugano prima e poi a Zurigo il Politecnico. Quando ha finito il Politecnico era tempo di guerra, la prima guerra mondiale, e allora qui in Svizzera non trovava niente come lavoro perché tutto era fermo, non si costruiva niente. Allora ha pensato di andare all'estero e all'estero ha scelto Parigi. Dato a Parigi, dove ha trovato un posto abbastanza facilmente perché molti erano andati in guerra, non erano tornati e allora ha trovato un posto da un'impresa che in realtà era belga, si chiamava le Pieux Franchi e facevano dei pali per l'edilizia, pali per costruire sopra. E questa ditta lavorava tra l'altro per una ditta di Orléans, Bessonneau, che fabbricava funi per teleferiche e durante la guerra l'hanno obbligata a fabbricare anche delle bombe, se non che c'è stato un grosso problema perché non trovavano il legname per fare le casse per le bombe e per fare le bobine per mettere sui cavi. Allora hanno comperato delle segherie un po' dappertutto in Francia. Finita la guerra, non avevano più interesse a queste segherie, allora le ha messe in vendita e mio papà, che si ricordava dell'attività a Airolo, si è interessato con un collega di studio, un italiano, hanno fatto una società e hanno comperato alcune di queste segherie. Le hanno scelte nel sud della Francia, la frontiera spagnola, perché era la zona dove non c'erano stati combattimenti, non c'erano state distruzioni, dunque potevano ancora vivere abbastanza normalmente. E nella zona che si chiamava allora i Bassi Pirenei, che adesso si chiamano i Pirenei Atlantici, la capitale essendo Pau, sono andati in quella zona. E così io sono praticamente nato e vissuto là. Se non che è capitato che il primo figlio che hanno avuto è deceduto all'ospedale, alla maternità. E allora mia mamma ha deciso che in questo paese non sanno far nascere i figli, bisogna andare in Svizzera. E da quel momento, ogni volta che c'era una nascita, cominciando il primo io, facevo tutto il viaggio fino a Lugano, ne approfittavo un poco per restare un po' a lungo a Lugano, perché si sentiva sempre il luganese. E poi il prossimo figlio tornava di nuovo avanti e indietro. E così anch'io ho fatto 4 volte sto viaggio. E siccome le permanenze a Lugano si prolungavano un po', in quanto possibile, ogni volta andavo a scuola a Lugano. E così ho fatto la terza a Lugano Centro e la quinta a Besso.
Ecco, ingegner Lombardi, gli anni della formazione sua scolastica, diciamo di base, abbiamo sentito Lugano soprattutto.
Lugano era un po' l'eccezione, andavo a scuola in Francia per forza, però mia mamma faceva a noi 4 figli, facevano faceva la scuola in italiano perché lei aveva sempre l'idea di ritornare in Ticino, possibilmente con alcuni dei figli. Ma io ho seguito tra l'altro il liceo francese a Pau. Dopo c'era il problema di continuare gli studi. A un certo momento hanno deciso di inviare mia sorella e io in Svizzera a studiare. Allora io sono stato mandato a San Gallo, all'istituto Rosenberg, e da lì poi sono andato direttamente al Politecnico a Zurigo. Allora ho fatto la maturità federale a Basilea e poi sono andato al Politecnico.
Ingegnere Lombardi, su questi ricordi mi piacerebbe rimanere un po' sull'aspetto della formazione, e cioè che cosa leggeva, che cosa ascoltava quando era un ragazzo, quando era al liceo oppure all'università.
Ma io a quel momento leggevo molto in tedesco, cominciando dal Faust di Goethe, poi Schiller, classici tedeschi, di cui mi ricordo ancora certi passaggi. Per esempio l'inno alla gioia di Schiller, oppure del Faust, alcune cose così. E mi è sempre piaciuto questo.
Quando è che è scoccata la scintilla della passione verso l'ingegneria? Come ci è arrivato?
Era un caso un po' strano. Come dicevo, mio papà aveva una segheria e una volta sono andato là in vacanza e un giorno guardavo la sega a nastro che funzionava e poi d'un colpo il nastro, la sega è saltata e mi ha ferito qui un po' tutto. E specialmente però il capo carpentiere che era vicino a me. E allora l'ho dovuto portare all'ospedale e mi sono detto come mai che questa sega si è rotta e come mai è saltata e cosa si può fare perché non capiti più. Allora mi sono messo a studiare l'equilibrio di questa sega a nastro e ho proposto delle innovazioni per la sega, che cosiddette seghe a doppio denivellement, che era una novità allora. Ho preso un brevetto e una ditta di Bordeaux ha preso la licenza e mi pagava per ogni sega che costruiva. Alla stessa occasione, quando ero là, è venuto un impresario a chiedere un'offerta per la fornitura del legname per fare la centina di un ponte. Io ho guardato un po' quello e ho detto, ma questo qui è pazzo, ci vuole la metà del legname di quello che chiedono. Allora ho spiegato un po' a mio papà che ha detto, adesso vedo io. E allora è andato da questo impresario e dico, ecco, questa sarebbe l'offerta per secondo quello che avete chiesto, ma io vi faccio per lo stesso prezzo, vi fornisco il legname, vi faccio il progetto della centina e anche il progetto del ponte, senza dire che io c'entravo in qualche modo. E avevo 18 anni, di modo che non ha parlato di me, perché sennò quelli là, questo ragazzetto cosa viene a fare qui, ci lasci fare. E allora ho fatto con il disegnatore della ditta di mio papà, abbiamo fatto tutto il progetto della centina, del ponte, eccetera. E questo è riuscito molto bene, tanto la centina quanto il ponte. Siamo stati a vederlo ancora il mese scorso e si comporta abbastanza bene.
Lei, con la sua abilità di trovare anche delle idee innovative, è riuscito a dare una continuità a un processo che è iniziato alla fine dell'Ottocento, no? Con il Fréjus, la galleria di base del San Gottardo per la ferrovia. In sostanza ha trovato la sua via verso la comunicazione. Era quello che cercava?
No, io mi interessava, diciamo, la meccanica della costruzione. Dopo questo primo ponte di cui dicevo, la stessa impresa è venuta a chiedermi stavolta il progetto e tutto per un altro ponte nel centro della Francia, che è stato fatto, eseguito, che è andato anche molto bene. E poi così, di fil en aiguille, come si dice in francese, sono entrato nella professione.
Ogni suo progetto è accompagnato da un'idea. Ha cominciato dal seganastro per arrivare poi dopo alle grandi opere. È una costante questa?
Ma è costante, no, è un cambiamento continuo. E dopo ero qui e con un collega abbiamo detto facciamo un ufficio a Berna, prima, perché lavoravo a Berna, con una filiale qui a Locarno. Siamo venuti qui nel Ticino, abbiamo fatto un po' una visita delle diverse aziende elettriche e a Lugano abbiamo incontrato l'ingegner Sadis, Ugo Sadis, che poi è stato consigliere di Stato, eccetera, che aveva studiato a Zurigo nello stesso tempo che noi, però lui aveva studiato elettrotecnica. Noi abbiamo l'ufficio, siamo ben disposti, se c'è qualche cosa da darci, e che volentieri la facciamo. Lui dice no, intanto non ho niente in vista, però guarda, noi abbiamo un impianto, piccolo impianto in Valverzasca, che era stato costruito nel 1907 sotto l'impulso del professor Giovanni Anastasi, mio nonno, e mi dice però qui ho chiesto a un ufficio della Svizzera interna di fare una revisione di questo impianto. Mi ha mandato questo incarto, però non ho avuto tempo di guardarlo. Tu guarda e dimmi cosa ne pensi. E mi dà questo incarto. E io ho guardato questo e ho visto che il loro progetto consisteva semplicemente un po' di pittura, cambiare qualche bullone, ma niente di sostanziale. E ho detto, ma no, con questa valle, con le possibilità che offre, si può fare ben altra cosa. E se facciamo una diga, possiamo fare un nuovo impianto che produce 10 volte di più, con la stessa acqua. E allora Sadis ha chiesto, ha creduto tutto questo, ha fatto fiducia. E poi ho incontrato il sindaco, che era il Ferruccio Pellias a quel momento, il quale anche lui si è entusiasmato subito per questa idea di fare una centrale potente che potesse alimentare Lugano, perché nel secolo prima i consumatori di elettricità erano pochi, erano gli alberghi riservati per gli inglesi che andavano da Londra a Cairo, qui era mezza strada, arrivavano col treno qui, poi continuavano fino a un porto in Italia, prendevano il battello e andavano al Cairo. E questi qui erano all'avanguardia, l'Inghilterra era all'avanguardia a quel momento lì, questi qui erano gli unici che utilizzavano un po' di elettricità, se no nessun altro, né per l'illuminazione pubblica, né privata, né niente. E allora il sindaco Pelli si è entusiasmato dell'idea, siamo andati insieme a Berna all'ufficio delle opere idrauliche e anche quelli lì si sono convinti che era una cosa interessante, e da lì è poi cominciato ad entrare negli impianti idroelettrici e hanno accettato l'idea e poi successivamente il progetto di dettaglio che è stato fatto. Poi c'è stata la Monteforno a Bodio, che aveva ricevuto le concessioni per degli impianti in Besolcina e ci ha incaricato l'impianto di Lostallo, l'impianto di Grono, che abbiamo fatto.
Senta, sono tante, tantissime le opere, ma qual è stata la prima grande opera che lei ha nel cuore?
È stata la diga della Verzasca, che a quel momento era una delle dighe più alte al mondo e comunque era la più snella per quell'altezza.
Poi ce ne sono state altre però, in altre parti del mondo.
Sì. Dopo di dighe di impianti idroelettrici ne abbiamo fatto in 80 paesi.
Ma sono più le dighe o sono più i trafori e i ponti?
10 anni dopo l'apertura dell'ufficio c'è stato un grande sviluppo degli impianti idroelettrici. In Ticino prima, poi anche fuori, in Svizzera, in Italia, poi in 80 paesi, come dicevo. Però a quel momento, 10 anni dopo, l'interesse era un po' cambiato, perché ormai avevano costruito talmente che non c'era più bisogno. E siccome negli impianti idroelettrici generalmente ci sono le gallerie, avevamo un'esperienza anche in gallerie. E allora abbiamo detto qui bisogna cambiare con lo sviluppo della motorizzazione, ci vogliono delle gallerie stradali. E allora ci siamo interessati al campo delle gallerie. Bisogna dire che è capitata una cosa interessante. Quando abbiamo deciso di indirizzarsi in quel campo, Nello Ceglio, che era consigliere di Stato, l'ha saputo e allora mi ha telefonato una mattina, diceva: ah, sono adesso incaricato del Dipartimento Costruzioni, vorrei discutere un po'. E va bene, volentieri. Sono andato, abbiamo discusso, abbiamo parlato e qualche giorno dopo manda una lettera dicendo: ecco, sarebbe bene di fare un esame delle possibilità di una galleria attraverso le Alpi agibile tutto l'anno, solo per avere una base di discussione. Dunque non era un incarico, non era niente, era solo così. E allora io mi sono messo a studiare le possibilità di attraversare le Alpi da nord a sud e da sud a nord, e ne ho trovato circa una ventina o alcuni di più, cominciando dal Monte Bianco, dal Gran San Bernardo fino all'Engadina, insomma. E quello l'ha interessato e subito si è visto che era il San Gottardo che presentava le migliori condizioni rispetto all'altezza della galleria, alla lunghezza, eccetera, e alle città che collegava praticamente Milano a Zurigo. E così ha fatto alcuni studi di propria iniziativa al Gottardo, diverse gallerie, Airolo, Göschenen, poi Andermatt e fino sopra Ospenthal ancora. Sicché quando a Berna hanno capito che ci voleva una galleria lì, mica subito, conosciamo i tempi bernesi, e allora hanno indotto un concorso tra studi di ingegneria per fare una galleria tra Göschenen e Airolo. E hanno invitato 4 studi, 2 ticinesi e 2 di Zurigo. E noi abbiamo partecipato al concorso e l'abbiamo vinto per una semplice ragione, che i 3 altri studi hanno visto Göschenen e Airolo, riga dritta, Göschenen e Airolo, senza preoccuparsi dell'altezza, copertura, degli accessi, niente. E noi abbiamo detto: no, un momento, guardiamo un pochettino, giriamo fuori sotto Ospenthal, andiamo lungo la valle della Reuss, dove la copertura è minore, i pozzi di ventilazione sono più corti, e così abbiamo potuto presentare un preventivo di circa 100 milioni inferiore a quello degli altri. E a parte di quello, ci hanno poi dato l'incarico. Ma siccome dicevano i cinesi così giovani, no, ci mettiamo una tutela, e ci hanno obbligato di fare il progetto insieme a uno studio di Zurigo, e quale studio poi adesso è scomparso da anni, ma fa niente. E così abbiamo fatto il San Gottardo. E dopo, naturalmente, con la referenza del San Gottardo sono venute altre gallerie. Abbiamo fatto un mucchio di gallerie lì sul lago di Lucerna, per esempio, a Neuchâtel, attraverso tutte le gallerie di Neuchâtel. E così siamo andati in quel campo lì.
Ingegner Lombardi, il 1 giugno del 2016 è stata inaugurata la galleria di base del San Gottardo, l'Alp Transit, quindi treni ad alta velocità. Che effetto le ha fatto, dopo tanti anni, ritrovarsi davanti a quella montagna, a quelle montagne, a un passo successivo a quello che ha inaugurato lei e prima ancora di lei l'ingegner Favre?
Ma sa, in fondo il Gottardo non l'ho mai perso di vista, perché Gottardo c'erano anche gli impianti idroelettrici di Airolo, c'era il Ritom lì vicino, e comunque ero sempre in contatto con quella zona. E dunque non è stata nessuna sorpresa di ritrovarmi lì.
Nessuna emozione allora?
No. Ho un'emozione un pochettino, perché insomma non capita tutti i giorni di avere un primo posto in un concorso così.
tante emozioni, tante speranze, anche se ha sempre avuto, ho partecipato molto a tutte queste opere, di modo che oggi quando sento, ecco, raccontare un po' così una vita quasi banale, era un'epoca talmente entusiasmante che oggi non sembra essere così.
Come fare a trasmettere tutte queste tappe importantissime che poi hanno segnato la storia e l'evoluzione della modernità?
Sì. Io ho trovato che aveva un carattere fantastico Giovanni Lombardi, perché le cose sembravano naturali. Trovare l'idea giusta, nuova, eccetera, eccitante era per me più che per lui. Lui trovava le cose normali, ecco. E questo ha permesso a lui sempre di restare in questa certamente grande modestia.
Sì, quello che traspare dalle risposte dell'ingegner Giovanni Lombardi di suo marito è proprio questa naturalezza, non c'è la sensazione di aver fatto cose eccezionali, no. Perché ha fatto cose eccezionali.
Sì, sì. Esattamente quello che si intuisce quando si parla con lui, difatti, e questo è il bello del suo carattere.
Oggi sembra che abbiano fatto di tutto di più. In termini di mobilità, già i romani avevano capito che costruendo le strade avrebbero avuto una maggiore diffusione del proprio pensiero, della propria cultura, della propria civiltà. Secondo lei che cosa resta da fare per salvare la mobilità per il futuro?
Oh, resta moltissimo da fare, di più di quanto si è già fatto. Guardi qui il cantone, che non c'è neanche un collegamento da Bellinzona a Locarno, tanto per dirne una. Però c'è un cassetto a Berna dove c'è dentro il progetto. Il cantone aveva a suo tempo creato un gruppo di studio per fare questo collegamento e sono state presentate diverse varianti sulla sponda destra e sulla sponda sinistra, con e senza gallerie. Ecco.
Ma che cos'è che impedisce, secondo lei, al Canton Ticino di progredire dal profilo dei trasporti, delle comunicazioni?
I soldi. Noi abbiamo per esempio vinto il concorso del collegamento sotterraneo tra la Spagna e il Marocco, sotto il mare, sotto l'Atlantico, però siccome si tratta di almeno 7 se non 10 miliardi di franchi o di euro, che più o meno siamo la stessa cosa, è difficile trovarli.
Nella sua lunga carriera ha incontrato le massime personalità politiche e culturali del mondo intero. Ce n'è qualcuna che ricorda con piacere?
Sì, io ricordo con molto piacere Franco Giorgi, perché era una persona che prima di prendere una decisione si informava e studiava bene il problema.
E a livello internazionale? Lei è molto vicino alla cultura francese, anche grazie alla sua signora Christiane Lombardi, che è stata console onorario di Francia, ma non solo, quindi ha sempre respirato la cultura francese.
Ma sì, un personaggio che mi ha impressionato molto era Jean Forestier, economista. Che i colleghi, siccome lui cercava sempre di quantificare i problemi economici, i colleghi lo chiamavano econometra invece di essere economista.
C'è qualcuno che invece ricorda malvolentieri?
No, quelle persone che potrei ricordare malvolentieri preferisco dimenticarle del tutto e non più pensarci.
Il mondo della politica è cambiato tantissimo dall'epoca in cui lei era quasi un pioniere nel rispetto dell'ambiente, nel trovare delle soluzioni ecocompatibili. Come vede la generazione politica di oggi? Dimentichi di avere un figlio senatore?
No, non lo dimentico, ma ma dunque, infatti è che ci sono nella politica, purtroppo, molta gente che ha un'unica idea in testa. E allora quello è la causa di tutti i dittatori. I dittatori sono quelli che hanno una sola idea e non si occupano di tutto il resto. Vediamo Hitler, vediamo Stalin, vediamo tutta questa gente qui. E di così, di formato minore, ce ne sono moltissimi, anche da noi.
E li vede tutti come dei potenziali dittatori?
No, tutti no, ma buona parte sì.
E dai giovani che cosa si aspetta?
Ma dunque, quello che mi aspetterei è che comincino a pensare un po' con la loro testa e non solo con la tastiera.
Dunque la tecnologia in questo senso sta giocando contro?
Tecnologia no, ma bisogna considerare che la tecnologia è un mezzo, non è uno scopo.
Che cosa farebbe per cambiare questo mondo che lei ha visto cambiare anche a una velocità supersonica, a partire dalle grandi opere, a partire dalla stessa storia, dal cambiamento storico, cambiamento sociale, cambiamento politico? Che cosa farebbe lei se avesse proprio la possibilità di quelle due o tre cose di poterle cambiare?
Oh, si dovrebbe cominciare a eliminare una quantità di regole, di prescrizioni, di direttive che sono state buttate giù sulla carta a un certo momento e che si continua a applicare senza che si giustifichi.
Da dove vorrebbe cominciare?
È appunto da eliminare tante di queste regole inutili che solo costano e fanno perdere tempo.
Lei si sente più locarnese o più leventinese?
Mi sento di questo mondo.
Non ha mai avuto dubbi su quello che stava facendo?
Io personalmente no, ma altri sì.
Lei ha sempre dormito sonni tranquilli?
Sì, in generale dormo bene, sì.